Astronauticast. Benvenuti all'episodio 19 della stagione 10 di Astronauticast, che è il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 16 marzo del 2017 e se avete domande o commenti menzionate il nostro nome utente Astronauticast su Twitter. Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Pollo, al comando di questa nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità dallo spazio. Non sono solo nell'equipaggio della missione, c'è qui con me il nostro podcon, il podcast controller Marco Zambianchi. Ciao Marco.
Ciao Paolo, ciao Veronica e ciao Riccardo e soprattutto un saluto a tutti i nostri ascoltatori. È un piacere ritrovarvi qui dopo il nostro mega super iper speciale di 3 ore live dal planetario di Lecco.
E dell'equipaggio di questa missione, dal meridiano di Verona, ci saluta anche Veronica Remondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, questa volta veramente da Verona. Un po' spossata perché dopo la 3 ore di live dello scorso fine settimana non sono riuscita a prepararmi assolutamente niente.
La maratona. E conclude l'equipaggio, chiude l'equipaggio di questa missione dalla zona temperata di Modena, Riccardo Rossi.
Sì, comincia a fare caldo e quindi sono felice anche della bella esperienza della puntatona da 3 ore, mi ha fatto piacere vedervi, stare con voi, dialogare direttamente durante la puntata. Speriamo che ci siano altre occasioni per ripetere questa cosa, ma nel frattempo vi auguriamo un buon ascolto invece di questa puntata.
Lo ricordavano Marco e i miei compagni di equipaggio la scorsa settimana, cioè l'11 di marzo del 2017, ci siamo ritrovati per la prima volta tutti e 6 conduttori di Astronauticast per celebrare i 10 anni dal nostro primo episodio regolare, episodio pubblicato il 14 di marzo del 2007. Abbiamo fatto una diretta a fiume, una maratona di circa 3 ore e un quarto in cui non solo abbiamo raccontato le novità sul mondo spaziale, ma anche ricordato le notizie principali, gli eventi più importanti di questi 10 anni. Sono 10 anni che facciamo podcast e che parliamo di spazio, un nuovo mezzo di comunicazione online, questo del podcasting, e per celebrare questo anniversario abbiamo deciso di creare una mini rubrica in cui raccontare dei principali podcast che il nostro Marco Zambianchi ha ascoltato nel corso di questi anni, una mini rubrica che abbiamo raccontato a Mar Podcast, e ogni volta Marco ci racconta di un podcast che in questo periodo lo ha colpito e per qualche ragione che ha seguito più o meno regolarmente. Questa volta di quale podcast ci parli, Marco?
La scorsa volta avevo parlato di Digitalia, scusate, che certamente non è una novità per la gran parte dei nostri ascoltatori, e anche a questo giro, voglio parlarvi di una trasmissione che è estremamente conosciuta con migliaia e migliaia di ascoltatori e alla quale ho sporadicamente il piacere di collaborare, e si tratta di Scientificast. Scientificast è un podcast di scienza nella accezione più ampia del termine, perché i tanti collaboratori ne aiutano la creazione coprono di fatto tutto l'ampio spettro di quello che è indagato, i fenomeni naturali di conoscenze che è indagato col metodo scientifico. Sembra una descrizione un po' vaga, ma basta solo che ascoltate qualche episodio per rendervi conto di quanti sono in quantità, ma soprattutto in qualità, gli argomenti che gli amici di Scientificast documentano regolarmente. Devo anche ammettere un piccolo conflitto di interessi perché sono socio effettivo dell'associazione, che è un po' uno spin-off del podcast. In qualche modo Scientificast ha percorso molte delle stesse tappe che sono state percorse da noi di ISA, ma forse non tutti sanno che all'origine Scientificast ha avuto solamente Paolo Bianchi e Simone Angioni come conduttori ed è stato fermo poi per circa 3 anni. Le primissime puntate, che non credo siano reperibili sul loro nuovo sito, vertevano quasi principalmente sulla chimica, dove i nostri due conduttori e fondatori di quel podcast erano fortissimi, e su qualche commento di attualità. Poi il podcast si è avvalso della collaborazione di altre persone che partecipano oggi attivamente all'associazione, e insomma, interessante, secondo me vale sempre la pena, perché è uno di quei punti di riferimento che, pur non essendo un ambito professionale, realizza e diffonde le puntate e i suoi argomenti con metodologie completamente professionali, con un livello di qualità a volte superiore a quello che si trova su media molto più blasonati. Non so se è possibile riascoltare i primissimi episodi, quelli della prima generazione di Scientificast, ma chiederemo magari a Paolo se è possibile recuperarli e metterli sulla pagina.
Sono
del loro
evidentemente
blog.
Dei pezzi da collezione da amatori del genere.
Io li avevo riascoltati, ovviamente, come ho riascoltato voi, ho ascoltato anche Scientificast dall'inizio, e li avevo trovati sul mio feed
aggregatore.
Sì, esatto, con un altro, si chiamava sempre Scientificast, ma era diviso rispetto a quello alla stagione nuova, diciamo, alla nuova versione.
Sì, ci sono stati circa tre anni di hiatus tra queste due parti. E, no, volevo solo concludere invitando tutti quanti all'ascolto. Sul sito www.scientificast.it è presente un link che vi porta all'elenco completo delle 142 puntate pubblicate fino ad oggi, e nella primissima puntata della nuova serie ho avuto il piacere e l'onore di accompagnare Paolo e Simone nella ripartenza di questo bellissimo podcast di tecnologie, scusate, di scienza.
E visto, Marco, che parliamo di podcasting, di questo mezzo di comunicazione, vorrei farti una comunicazione di servizio dicendoti che il tuo audio è un po' basso, invece il mio e quello di Veronica è un po' alto. Intanto che proseguiamo, magari puoi dare un'occhiata, visto che sei ai comandi della regia di questa puntata nel ruolo di Podcon. Nella serata della nostra maratona di Lecco della settimana scorsa, i nostri Veronica e Riccardo hanno colto l'occasione per fare una gita di istruzione, per così dire. E sabato sera dove siete andati dopo la nostra registrazione? Cosa avete visto? Cosa avete fatto?
Vai tu, vero, vado io?
Vai tu, vai.
Siamo andati al cinema a vedere Il diritto di contare, che probabilmente, se siete appassionati di astronautica, sapete che questo film era in uscita, e così abbiamo approfittato del fatto che casualmente, proprio la stessa data, ci siamo ritrovati tutti insieme per fare la puntatona del podcast, anche per andare al cinema e darci un'occhiata.
È il film sullo spazio del momento, quindi se ne parla, naturalmente, almeno tra noi appassionati.
Sì, chiaramente non è un film particolarmente incentrato sullo spazio, nel senso che lo spazio è un pretesto per raccontare, insomma, una storia di, almeno, una sfaccettatura della storia dell'emancipazione delle donne di colore a cavallo degli anni 60, quindi chiaramente la maggior parte del film si basa su questo, mentre per quanto riguarda l'astronautica, se andiamo a fare i conti dell'appassionato, vedere, insomma, la fedeltà con la quale sono stati riprodotti certi eventi, bisogna dire sì che è stato fatto in maniera molto superficiale. Oddio, non lo voglio dire in maniera ultra negativa, perché comunque il pubblico che va a vedere questo tipo di film è un pubblico generalista, e quindi bisogna saper comunicare dei concetti anche a chi di spazio proprio non se ne intende, però posso segnalare questa cosa.
E tu che ne pensi, Veronica? Quali sono gli aspetti che ti sono piaciuti di più e di meno di questo film?
Allora, a me è piaciuto abbastanza e la parte che mi ha più incuriosito è stato proprio vedere come negli anni 60 lavorassero senza macchine, senza computer e proprio veramente vedi queste camere zeppe di persone che stanno lì proprio con matita e foglio a contare, a valutare e si passano i fogli a vicenda per verificare i loro conti che siano giusti. Questa è stata la parte più che
per
mi
la
è
verità
piaciuta
dei,
di più.
Dei calcolatori li usavano, ma analogici, regoli calcolatori per aiutarsi in alcune. In alcune operazioni, in alcuni.
Beh, in realtà c'era anche qualche calcolatrice, no, qualche insomma così capostipite progenitore di calcolatrice, però sì, la verifica dei conti veniva fatta sistematicamente a mano da certo. Queste persone selezionate, insomma, per le loro doti
e peraltro
matematiche.
In ambito astronomico e spaziale, la figura della calcolatrice, cioè la persona, la donna tipicamente che esegue dei calcoli per ridurre delle osservazioni o per calcolare orbiti o altri ambiti di astronomia dello spazio, non è recente, nel senso che già dalla fine dell'Ottocento nei principali osservatori astronomici venivano assunte queste persone, queste donne, per fare dei calcoli. Alla Specola Vaticana, per esempio, erano delle suore. E sono particolarmente famose le calcolatrici, le donne dell'osservatorio di Harvard negli Stati Uniti. E quindi negli anni 60, quando iniziò il programma spaziale, si occupavano anche di questo. E invece dal punto di vista cinematografico, Ricky, che ne pensi di questo film? Perché tu sei anche un appassionato di cinema, non soltanto di spazio e di fantascienza.
È girato senza dubbio bene, quelle poche parti diciamo di effetti speciali che ad esempio ritraggono mentre viene lanciato lo Sputnik piuttosto che il lancio dell'Atlas con Glenn, sono fatte discretamente, non c'è nessun problema e anche la regia è abbastanza semplice, pulita e non ho notato niente di particolarmente negativo o positivo. Infatti se vogliamo dare, io che do sempre il voto ai film, per me è un 6, quindi cioè si può guardare tranquillamente, però insomma se siete alla caccia di qualcosa di più astronautico, ecco, magari andate a vedere Every Stuff, che più o meno parla dello stesso periodo storico, però è più, diciamo, come dire, è più astronautica,
più
sì. Corre, insomma, ecco.
E Veronica, qual è il tuo giudizio finale su questo film? Magari anche un voto, se...
Sì, anche per me è un 6, non mi sono messa d'accordo con Ricky, ma per quanto riguarda l'aspetto dell'emancipazione, non so, da una parte l'ho visto un po' edulcorato, ma proprio perché insomma il film anche lo richiedeva, era proprio incentrato su questo. Credo che negli anni 60, vedendo come siamo messi al giorno d'oggi per quanto riguarda il razzismo, l'omofobia, io credo che negli anni 60 le cose fossero peggiori. E effettivamente invece, cioè, nel film sembra che invece sia molto più leggero questo aspetto, per dire, se io sono un uomo bianco razzista e omofobo e mi arriva questa donna nera molto più intelligente di me che mi spiega come stanno le cose, che mi spiega dove sto sbagliando, me lo fa notare proprio, non è che cambio idea da un momento all'altro, dico però sì, tu sì che vale, sì tu potresti crescere, no, cioè mi arrabbio ancora di più, capito?
È un po' più complicato.
È un po' più complicato di così, ecco.
Sì, diciamo che il regista, piuttosto che scegliere un impatto drammatico di questa cosa, ecco, l'ha fatto più, come dice la Veronica, più leggero, più, no, non dico frivolo, ma sì, insomma, leggero, godibile.
Esatto. Però invece, insomma, merita comunque, dai.
Invece Marco, la sua gita di istruzione l'ha fatta qualche giorno prima della nostra diretta Fiume da Lecco. Marco, cosa sei andato a vedere e per quale evento qualche giorno prima?
E sono stato partecipante dell'evento Sentinel2Go per il lancio di Sentinel2B, che è stato organizzato dalle pubbliche relazioni di ESOC, quindi presso lo stabilimento di ESA per il quale lavoro, e devo dire che giustamente sono stato tenuto in lista d'attesa per un bel po' di tempo, perché correttamente volevano dare la priorità a partecipanti esterni. In realtà ero già stato ospite come te, Paolo, del primo evento social organizzato da ESA a Colonia nel 2011. Però ho voluto fare domanda quasi quasi per chiudere il cerchio, e anche perché nel frattempo anche la nostra organizzazione, anche Astronauticast, si è evoluta, e ho voluto seguire usando l'account Twitter di Astronauticast per un giorno sottratto alle abili e sapienti mani di Veronica, e ho seguito durante la notte l'evento cercando di twittare i momenti più salienti, ma anche cercando di partecipare all'evento sociale di ESA, che ha visto più di 100 partecipanti provenienti da 27-28 paesi, non solo europei, ma abbiamo avuto anche partecipanti dall'Australia e dagli Stati Uniti, ed è stato molto molto bello, anche perché rispetto a quello di Colonia, Paolo, dove abbiamo partecipato, è stato molto più eclettico. Abbiamo avuto vari momenti di approfondimento tecnico con incaricati della missione Sentinel-2B, ma anche con la visita alle sale controllo e altri settori, altri uffici, altri servizi che vengono implementati dentro ESO, che questa è una cosa molto bella, perché ESO, che è un po' il JPL europeo, e secondo me è venduto, tra virgolette venduto, la sua immagine è conosciuta molto poco, ma devo dire che le brave persone dell'EPR questa volta ci hanno azzeccato in pieno, perché il ritorno è stato enorme. Ovviamente internamente sono circolate le cifre in termini di retweet, pubblicazioni su Facebook, pubblicazioni anche sui media tradizionali. Abbiamo avuto una partecipante di Cipro, per esempio, certamente non una nazione tra le più grandi in termini di partecipazione alle missioni spaziali, ma che è finita in prima pagina perché ha fatto parlare di sé e di ESA anche in quest'isola del Mediterraneo. Questo sempre per fare degli esempi. Fortunatamente, come tutti sapete, il lancio è anche andato in maniera perfetta. Un'altra delle cose molto belle organizzate da ESA in questo evento è stata la realizzazione di 4 angoli tematici nella grande sala stampa, dove esperti ma anche utilizzatori dei dati raccolti dai Sentinel l'hanno spiegato nella maniera più ampia possibile perché le missioni Sentinel sono utili e quali sono le ricadute sui cittadini europei, su tutti noi, perché le Sentinel, vi ricordo, sono pagati anche e soprattutto dai fondi dell'Unione Europea, anche se ESA non è l'agenzia spaziale dell'Unione Europea. È una cosa che raccomando a tutti gli appassionati che magari sono attivi sui social, quella di tenere d'occhio l'account Social Space su Twitter di ESA, perché vengono pubblicizzate su questo account le prossime iniziative della nostra agenzia spaziale, alla quale è possibile partecipare. ESA non rimborsa i costi di viaggio, ma una volta che siete dentro i suoi stabilimenti copre tutto il resto, e quindi non solo non c'è bisogno di investire cifre enormi, ma soprattutto potete fare una giornata veramente dentro le Space Operations e contribuire alla divulgazione attraverso i social che utilizzate di più.
Potete essere insider per un giorno, in questo caso il requisito però è di essere attivi in qualche modo online, non soltanto sui social, ma si può avere anche un blog o appunto anche delle testate tradizionali come la giornalista di cui parlavi prima. Quindi è un'opportunità.
Sì, in realtà lei era una cardiologa appassionata di spazio che è finita sui giornali ma non collabora direttamente. Ci sono stati 2 podcast tedeschi, due associazioni che fanno podcast come il nostro di Astronautica, e erano tra i colleghi, e tra le altre persone conosciute magari da chi frequenta il nostro forum, Isa Pinza, che era con noi, ma anche due
italiani, sì.
Esatto, altri 2 ragazzi italiani, tra cui uno studente di Como, così abbiamo unito le 2 sponde del lago tra me e lui. È stato veramente molto bello, e poi si creano delle amicizie, delle sinergie veramente interessanti che portano a volte anche alla creazione di amicizie internazionali durature. Un'esperienza di vita e di divulgazione che consiglio a tutti.
E a proposito di lago, la volta scorsa dicevamo abbiamo fatto una puntata molto lunga, 3 ore e un quarto circa, quindi per compensare in questa occasione faremo una puntata suborbitale, cioè un po' più breve e un po' più leggera. Siamo pronti al lancio allora di questa nuova puntata e vediamo quali sono le notizie di cui parleremo. parleremo delle novità sul bilancio della NASA per quest'anno e poi di un lancio recente, un lancio particolarmente importante di SpaceX. Cominciamo allora a vedere le novità del bilancio della NASA di cui ci parla Marco.
Il 7 marzo la Camera dei rappresentanti di Washington ha approvato all'unanimità il NASA Transition Authorization Act per il 2017, la legge che stanzia il bilancio della NASA per l'anno fiscale 2017. Il budget complessivo è stato fissato a 19,5 miliardi di dollari ed è ora in attesa della firma finale del presidente Trump. È in effetti la prima volta in ben 6 anni che entrambe le Camere del Congresso approvano il bilancio della NASA, approfittando di una maggioranza omogenea in entrambe le ali del Parlamento. Il voto della Camera del 7 marzo ha seguito quello del Senato arrivato il 17 febbraio scorso e ora la firma del presidente in carica, Donald Trump, raccomanderà, ma non autorizzerà, il livello di spesa. Il NASA Transition Authorization Act del 2017 include alcuni nuovi indirizzi per l'Agenzia Spaziale Americana. Attraverso il documento è infatti possibile chiarire di appena un poco la linea della presidenza Trump per la esplorazione e la ricerca spaziale nel corso dei prossimi anni. Ma è con le richieste che l'indirizzo comincia. In particolare, la legge chiede alla NASA un piano dettagliato sull'esplorazione del Sistema Solare, con particolare attenzione per Marte e per un programma di monitoraggio medico a lungo termine degli ex astronauti. Il dettaglio più saliente per quanto concerne i voli con equipaggio è senza dubbio la richiesta di valutare la possibilità di utilizzare la capsula Orion, attualmente ancora in fase di sviluppo, per trasferire gli astronauti da e per la Stazione Spaziale Internazionale nel caso in cui il commercial crew di SpaceX e Boeing dovesse subire ulteriori ritardi e slittare, come pare sempre più probabile, oltre il 2019. Il dettaglio della legge distribuisce così i fondi previsti. All'esplorazione vanno 4 miliardi 330 milioni di dollari, alle operazioni spaziali in orbita bassa 5 miliardi e 23 milioni di dollari, per i programmi scientifici 5 miliardi 500 milioni di dollari, per l'aeronautica 640 milioni di dollari, per la ricerca sulla tecnologia spaziale 686 milioni di dollari, risorse per l'istruzione 115 milioni di dollari, sicurezza, inviolabilità e servizi di missione 2 miliardi 788 milioni e 600 mila dollari, per le costruzioni e gli adeguamenti di conformità ambientale 388 milioni di dollari e per il finanziamento dell'ufficio dell'ispettore generale, una sorta di corte dei conti della NASA, 37 milioni 400 mila dollari. All'Agenzia Spaziale è però anche stato richiesto di valutare la missione ARM, cioè Asteroid Robotic Redirect Mission, per determinare se gli obiettivi tecnici e scientifici applicabili a una missione umana su Marte potrebbero essere raggiunti secondo altre modalità. ARRM è infatti un programma dell'amministrazione Obama che il Congresso non ha mai spalleggiato. Al momento la NASA sta operando su un budget provvisorio basato sui livelli del 2016, che era fissato a 19,3 miliardi di dollari e approvato lo scorso anno dalla Sottocommissione per le Scienze del Senato statunitense. Nei prossimi mesi il Congresso inizierà a lavorare sul budget del 2018 e ci sono ragioni per temere che possa essere inferiore rispetto a quello degli anni recenti. In particolare potrebbe influire negativamente sul bilancio NASA 2018 la decisione dell'amministrazione Trump di tagliare il 17% del budget al National Oceanic and Atmospheric Administration, cioè la NOAA, l'ente americano che si occupa di meteorologia e che lavora a stretto contatto con l'Agenzia Spaziale. Inoltre, nelle settimane scorse, lo stesso Trump ha annunciato di volere aumentare di 54 miliardi di dollari la spesa militare, facendo così intuire un drenaggio delle risorse dalle discretionary spending, ovvero proprio le voci di bilancio delle diverse agenzie, tra cui ricade anche la NASA, che passano all'autorizzazione ogni anno. In ogni caso, i vertici della NASA si sono detti fiduciosi del supporto del nuovo presidente all'Agenzia Spaziale. Torneremo sicuramente nel corso delle prossime settimane a discutere per voi i dettagli dell'allocazione della spesa, via via che gli analisti cominceranno a fare il loro lavoro. Ringraziamo il nostro articolista Massimo Orgiazzi per il suo articolo e vi ricordiamo che in fondo alla pagina di astronautinews.it trovate il link alla discussione su forum astronautico per cominciare ad approfondire i vari aspetti sulla nostra community.
Marco, ci sono delle novità su questa notizia?
Purtroppo sì, proprio come Massimo concludeva il suo articolo, è arrivata puntuale oggi pomeriggio la conferma, una previsione di bilancio, perché adesso dovrà passare il vaglio delle due camere del Parlamento americano, che vede un taglio alle spese della NASA, non di enorme quantità, ma in generale un enorme taglio a quello che è stato il budget della scorsa amministrazione per quanto riguarda l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e varie voci che coinvolgono l'istruzione, i fondi per la scuola, e un deciso aumento, 54 miliardi di dollari alle spese per la difesa, quindi alle spese militari. Ricordo che il budget di NASA è 20 miliardi di dollari, quindi da solo l'aumento del bilancio per le spese militari arriva quasi al triplo di questa cifra. È veramente un peccato e speriamo che il Congresso, che di solito si è dimostrato, anche a prescindere dalla sua colorazione politica, abbastanza sensibile a non diminuire troppo le spese della NASA, dia una limata decisa a questa cosa, nel senso che non tagli in questo modo così quasi indiscriminato. Non ho ben visto ancora quali sono le conseguenze sul NOAA, che è l'agenzia per l'amministrazione dell'ambiente e dell'oceano, non ricordo adesso bene la traduzione, ma in ogni caso è quella che mette in orbita alcuni satelliti non solo per la meteorologia terrestre ma anche per la meteorologia solare. E speriamo che non sia così come sembra, insomma, anche se sperar bene sembra quasi un peccato ultimamente.
Su Facebook Adrian ha postato giusto qualche ora fa un breve riassunto in percentuali di questa proposta di budget e vedo che abbiamo meno 30% all'Environmental Protection Agency, che si occupa di protezione ambientale, il meno 13% per le missioni di studio della Terra, con la cancellazione di missioni come OCO3 per monitorare i livelli di CO2 e la missione PACE, cancellazione dell'intero dipartimento della NASA per i programmi di educazione, cancellazione della missione ARM per il frammento di asteroide da portare in orbita lunare, meno 13% al budget nazionale per il dipartimento dell'educazione e con un fondo per incoraggiare le persone tramite voucher ad andare nelle scuole private. E poi interruzione di programmi sul monitoraggio della qualità dell'aria e dell'acqua, tagli per le emergenze ambientali e un più 10% al budget federale della difesa. Magari nei prossimi giorni leggiamo bene la proposta di budget e seguiamo la cosa.
Certo, eliminare il Dipartimento Educational della NASA non è bello, perché a me viene subito in mente NASA TV, così come tutta la serie di mini documentari di cui questo canale è costellato. Speriamo che non implichi anche questo, sarebbe davvero un peccato.
Beh, l'attività educativa della NASA è piuttosto ampia e si svolge anche attraverso le sedi territoriali con delle attività probabilmente locali. Non so esattamente come funziona, quali attività sono previste e soprattutto quali sono le implicazioni di questi tagli.
Torneremo sicuramente ad aggiornare i nostri ascoltatori via via che gli analisti che si occupano di queste cose cominceranno a spacchettare le cifre e a trasformarle in veri e propri programmi. Vedremo cosa sopravvive, cosa verrà tagliato. Vedremo anche chi magari sarà il nuovo amministratore di NASA, perché Lightfoot, che in questo momento è solo acting administrator, di fatto è un facente funzioni. Magari verrà confermato, ma magari, spero io, verrà trovata una persona più competente o un addetto ai lavori che magari saprà massimizzare i risultati anche a fronte di qualche taglio importante.
E un tormentone della nostra diretta della scorsa settimana sono stati i rinvii dei lanci, in particolare di SpaceX. Però questa volta un lancio c'è stato, ce ne parla Ricky.
Paolo, prima di lanciare il servizio di Ricky, mi permetto di ravvivare la nostra nuova tradizione di ringraziare uno dei nostri donatori, grazie al quale possiamo dire di aver portato il nostro commento sul budget NASA, che si tratta di Giacomo Fantozzi, che si è iscritto all'associazione lo scorso 13 marzo. E adesso andiamo a dare la parola al nostro Riccardo virtuale.
Stamattina, quando in Italia erano le 7, è decollato dalla rampa 39A del Kennedy Space Center il Falcon 9 con a bordo il satellite commerciale per comunicazioni EcoStar 23, che è stato immesso con successo in un'orbita geostazionaria. Si tratta del 31esimo lancio effettuato con un vettore Falcon 9 e del terzo di quest'anno per SpaceX, che quindi sta accumulando ritardi rispetto al manifesto di lancio che ci aveva presentato alla fine dell'anno scorso. Ma d'altra parte va preso atto che l'azienda di Elon Musk per il momento è l'unica a fornire una valida alternativa ai sistemi di lancio normalmente utilizzati per questo tipo di missione. Dopo lo static fire test in rampa del Falcon 9, avvenuto il 9 marzo scorso con successo, il lancio era stato programmato per martedì 14, ma a causa dei venti forti in quota è stato dichiarato uno scrub di 48 ore. Stamattina invece il conto alla rovescia è proseguito senza intoppi, sia dal punto di vista tecnico che meteorologico. E alle 2 del mattino locali il cielo notturno della Florida è stato illuminato dai 9 motori Merlin del razzo. Chi tra i nostri ascoltatori segue gli eventi astronautici solo distrattamente, probabilmente si starà chiedendo quali siano state le sorti del primo stadio. Ma in realtà questo lancio non prevedeva affatto il suo recupero, tant'è che il razzo era sprovvisto delle zampe di atterraggio. Ma come mai? Beh, è molto semplice, è stata tutta colpa del peso di EcoStar 23. Con la combinazione dei suoi 5600 kg, unitamente alla sua destinazione finale in orbita geostazionaria, semplicemente si andava oltre al limite massimo per il quale fosse possibile il rientro controllato del primo stadio, che al contrario ha dovuto usare ogni singola goccia del suo carburante per portare a termine la sua missione. Un altro satellite che si sarebbe avvicinato molto a questo limite sarebbe stato Amos 6 con i suoi 5500 kg, però senz'altro ricorderete che è andato perso durante l'esplosione in rampa del suo lanciatore Falcon 9 durante le operazioni di rifornimento per lo static test il 1 settembre dell'anno scorso. Tanto per snocciolare qualche altra cifra, il record di carico utile mai portato in orbita da un Falcon 9 è di 9600 kg, però a 800 km di quota, ossia stiamo parlando di orbita bassa, ottenuto il 14 gennaio scorso con il lancio di 10 satelliti Iridium Next tutti in un colpo solo, e dove in quel caso il primo stadio è stato recuperato correttamente sulla drone ship. Invece, per fare un confronto, una tipica missione di rifornimento all'ISS con una capsula Dragon, il peso del carico utile si aggira ai 2500 kg e questo permette al primo stadio di avere sufficiente carburante per fare una retromarcia completa e rientrare direttamente sulla terraferma a poche centinaia di metri dalla rampa dalla quale è partito. L'ultima decina di lanci effettuati con un Falcon 9 hanno utilizzato la versione 1.2, conosciuta anche come Full Thrust. Ma nei piani di SpaceX c'è in cantiere anche l'implementazione alla versione 1.3 denominata Block 5, che prevede migliorie sia alla potenza erogata dai propulsori del razzo, sia nelle capacità di recupero del primo stadio. Se la versione Block 5 manterrà le promesse, un profilo di volo come quello di EcoStar 23 permetterebbe comunque il recupero del primo stadio. Quindi, dal momento in cui entrerà in servizio, si pensa alla fine di quest'anno, non dovrebbero più esserci voli completamente a perdere del Falcon 9. Tornando nello specifico alla news curata da Roberto Mastri, alla quale ho attinto per preparare questo intervento, passiamo ora a dare uno sguardo veloce al payload, ossia ad EcoStar 23, che inizialmente era nato per fornire servizi durante le Olimpiadi di Pechino del 2008. Visto che è stato lanciato solo oggi, è chiaro che il progetto ha avuto una battuta d'arresto importante e per una volta non è stata tutta colpa di SpaceX. Ma andando indietro negli anni vediamo che c'è stato proprio un mancato accordo tra l'azienda produttrice statunitense e la Cina. Quindi, dopo un periodo passato in magazzino, l'hardware del satellite è stato riesumato ed aggiornato. EcoStar 23 è basato sulla piattaforma standard LS1300 ed è in grado di operare su tre bande, KU, KA ed S, con 32 transponders. come altri satelliti della sua classe, EcoStar 23 è uno strumento piuttosto flessibile, infatti può spostarsi su diverse orbite. Per 3 mesi sarà posizionato sul meridiano 86,4 ovest, dove effettuerà una lunga serie di test. Dopodiché raggiungerà il suo primo slot operativo sul 45esimo meridiano ovest per offrire servizi principalmente al governo brasiliano, che ultimamente stava parecchio scalpitando per questo lancio, questa volta sì, per colpa dei rinvii di SpaceX. Detto questo, quando sarà il prossimo lancio di un Falcon 9? Non dovremo attendere a lungo, infatti il 27 marzo è previsto il lancio del satellite SES-10 e se tutto andrà bene SpaceX potrà mettere a segno un'altra importante milestone, infatti per la prima volta verrà impiegato un primo stadio già utilizzato, in particolare nella missione di rifornimento alla ISS CRS-8. Per noi appassionati di spazio, vedere un primo stadio che atterra da solo è una cosa divertente, esaltante. Ma per l'azienda di Musk, questa caratteristica non è solo scenografica, ma è la base di un business plan volto ad abbassare radicalmente i costi per lanciare satelliti in orbita e sbaragliare quindi la concorrenza. È chiaro che avere un riscontro reale sulla riusabilità di un primo stadio, soprattutto dal punto di vista dei costi per condizionarlo, diventa un aspetto molto importante per capire se questa è una strategia vincente. Mal che vada, troveremo presto su eBay una serie di primi stadi in offerta perché Elon ha la necessità di liberare i capannoni per parcheggiarci le Tesla, che si parcheggeranno da sole, per inciso.
Come accennava Ricky, ringraziamo per questa notizia Roberto Mastri. E quale dei nostri ascoltatori o soci ringraziamo invece?
Direi Paolo, un donatore storico. Si tratta di Dennis Grosso, che anche questo mese, come nelle decine e decine di mesi precedenti, non ci ha fatto mancare il suo contributo ricorrente.
C'era un aspetto curioso di questa notizia, è che spesso parlando delle missioni scientifiche, che sono quelle che magari sono seguite di più, ricordiamo le loro vicissitudini, missioni che impiegano decenni per essere progettate, realizzate, che subiscono magari varie trasformazioni, ma è un'idea che riguarda anche le missioni commerciali come appunto il satellite EcoStar 23. E mentre Ricky ci parlava delle novità di questo lancio, è arrivata anche una domanda in diretta dalla chat. Ci hanno chiesto se la nostra astronautica agenda, il calendario degli eventi dello spazio che cura Veronica, è scaricabile anche offline. Veronica, è possibile?
Sì, è possibile. Intanto ti ringrazio Ricky per la spiegazione sulla versione 1.3 slash block 5, perché così quando la vedo nei miei aggiornamenti so di cosa si tratta.
Sì, poi spero anche di andarci un po' più nel dettaglio, perché adesso anche io solo ho capito a grandi linee più prestazioni, più poi vabbè, magari non si sta sbilanciando subito Musk per dirci esattamente in cosa consistono in queste implementazioni. Staremo a vedere. Comunque prego.
Sì, allora vi metto su Twitter il link dell'agenda, siccome è un Google Calendar, potete andare a cliccare questo link e poi in basso a destra lo aggiungete al vostro smartphone, al vostro calendario.
Ma credo che ci sia anche la possibilità di scaricare il calendario in un file in formato standard di calendario, oppure no?
Non lo so.
Non ricordo,
siccome dobbiamo indagare, ma se la fattibilità tecnica c'è, lo metteremo magari nelle note dell'episodio.
Mi pare qualche volta quando trappolavo, quando insomma giocherellavo con le funzioni di Google Calendar, ci sia l'esportazione appunto lì o in file
in altri formati, sì.
Esatto, o in file separati da virgole o similari. Ormai deve essere magari una funzione imboscata da qualche parte, però se Marco fa, poi riesce a fare anche una così, un bottone più semplice, tanto meglio.
Esatto, magari lo mettiamo su Astronauti News nella sezione dell'agenda proprio.
Buona idea.
Viviamo talmente tanto online che queste funzioni arcaiche di avere i file locali, insomma, non ce le ricordiamo.
Gabriele dalla chat ringrazia.
Intanto ve lo metto su Twitter.
E ringraziamo Gabriele per, non solo per la domanda, ma anche per l'interesse con cui segue il calendario.
Vero, aggiungo solo una cosa, mentre il calendario di Veronica è estremamente ricco non solo di lanci ma di tutta una serie di eventi tra cui le conferenze e le mostre ASI, vero Riccardo? Ci sono disponibili per le varie piattaforme mobile le applicazioni che attingono a una banca dati dei lanci, che hanno il vantaggio di generare una notifica e di non farvi dimenticare nessuno dei lanci che stanno per arrivare. Sono certo che ne abbiamo parlato tra i vari link della settimana di puntate precedenti, ma io per esempio utilizzo Space Launch Now, che trovo molto carina e credo sia anche quella che avevamo raccomandato, ma ce ne sono molte molte altre. Tra l'altro parlo del mio sistema Android, la Soundboard, ma siete liberi di sbizzarrirvi. Magari se non state guidando mentre ci state ascoltando potete anche spippolare sul telefono, è uno dei vantaggi di ascoltare l'audio di Astronautica.
Space Launch Now ce l'ho anch'io sul telefono, è molto carina perché ha un widget in cui vediamo se si vede, ok, in cui ti mette anche il countdown con i giorni al prossimo lancio e viene aggiornata spesso e volentieri.
Bene, siamo arrivati all'apogeo di questa puntata, di questa missione, il momento di mezzo tra le notizie e le rubriche, in cui ringraziamo gli articolisti, cioè i volontari che curano le notizie, da cui ci speriamo le notizie pubblicate su astronautinews.it. Ringraziamo voi per l'attenzione con cui ci seguite e vi ricordiamo che Astronauticast è un'iniziativa dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, ISAA, un'associazione culturale, e se volete aiutarci in denaro ci sono diversi modi per farlo. Potete innanzitutto iscrivervi alla vostra associazione come spiegato sul sito isa.it, oppure potete fare delle donazioni singole o ricorrenti tramite il bottone PayPal sul nostro sito astronauticast.it. Altra cosa importante è condividere i nostri contenuti. Se vi piace quello che facciamo potete condividere i nostri episodi, le notizie di Astronauti News, i video che pubblichiamo sul canale YouTube e le altre attività online con i vostri amici e conoscenti, in modo da ottenere quella che noi chiamiamo l'esposizione accidentale alle notizie sullo spazio, in modo che magari qualcuno che non lo segue da vicino possa interessarsi, approfondire e seguirci, quindi è altrettanto importante. Oppure recensite il nostro podcast su iTunes, sui vostri aggregatori, sulle piattaforme da cui lo ricevete. Insomma, ci sono molti modi per aiutarci anche senza fare delle donazioni in denaro. E in particolare vorrei ringraziare due dei nostri ascoltatori che hanno lasciato un commento sul video della nostra puntata fiume della maratona del decennale della settimana scorsa, il video su YouTube. Innanzitutto Stefano Giannetti, che ci dice: tanti auguri ragazzi, vi auguro altri 10 anni, anzi 100, di successi stellari, siete fantastici. E poi sullo stesso episodio Andrea Verona ha scritto: auguri per i vostri primi 10 anni, live long and prosper. Apprezziamo particolarmente questi auguri vulcaniani. Voi avete qualche ringraziamento particolare da fare?
No, diciamo che mi avevano colpito i commenti sul puntatone, che chiaramente ero, come dire, interessato a capire se c'era qualche folle che si metteva a guardare 3 video di magari non tutto d'un fiato, quindi ringrazio anch'io gli utenti che hanno commentato su YouTube.
E se avete scaricato, se dovete ascoltare questa puntata del decennale in podcast tradizionale, 3 ore e un quarto, insomma, è un po' più della corsetta quotidiana, ecco, dovete magari passare un pomeriggio a correre, se ce la fate alla fine, dopo 3 ore di corsa.
Ho l'idea perfetta, Paolo, mi permetto di dire l'idea perfetta, perché è quello che faccio io con podcast diversi che durano molto più di un'ora, e cioè offrirmi volontario per fare le pulizie in casa. Prendetevi un bel sabato mattina, tranquillo, dove tocca a voi, siete di corvée, e allora qual è la cosa migliore? Impadronitevi della TV o indossate le vostre cuffie e per 3 ore garantite al vostro compagno, alla vostra compagna, al vostro coinquilino o coinquilina le pulizie più perfette della storia, grazie al fatto che avete come sottofondo le nostre brillanti voci che vi guideranno tra una passata di straccio e un cambio di lenzuola.
Ed è un'idea particolarmente brillante perché siamo a primavera, si avvicina Pasqua e potete cogliere l'occasione per fare le mitiche pulizie di Pasqua.
Assolutamente vero.
Bene, allora, passato l'apogeo, iniziamo la seconda e ultima parte della missione, cioè della nostra puntata, con le rubriche, cominciando dalle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Nella breve storia del web e dei social network ci sono stati degli astronauti che sono diventati delle celebrità online, che cioè sono riusciti a farsi seguire, a coinvolgere, ad interessare un pubblico molto più vasto degli appassionati di spazio, il pubblico appunto dei social network. Uno dei primi è stato per esempio il nostro astronauta Paolo Nespoli. Ma sicuramente la celebrità online più conosciuta tra gli astronauti, almeno a livello internazionale, è l'ex astronauta canadese Chris Hadfield, che oltre ad avere contribuito con i suoi tweet, con le sue foto, ad appassionare per lo spazio, ha appassionato per il suo personaggio, cioè per la sua, per il suo umorismo, per la sua umanità, per la sua acutezza. E soprattutto per il fatto che è un artista. Ricordiamo che lui è un musicista dilettante, ma ormai è diventato molto bravo, si esibisce anche in dei concerti ed è stato conosciuto dal pubblico generale, quindi ai non appassionati di spazio, soprattutto per la sua interpretazione di Space Oddity sulla Stazione Spaziale Internazionale, un video virale che ha avuto molti milioni di visualizzazioni, che lo ha fatto ormai conoscere, lo ha immortalato tra le celebrità dei social. Ma ricordiamo che Hadfield è stato anche un grande astronauta, un veterano dello spazio che ha raggiunto delle importanti tappe, ha conseguito degli importanti risultati per il suo paese, cioè per il Canada. Hadfield ha fatto in tutto 3 missioni nello spazio, la prima nel 1995, la missione Shuttle STS-74, in cui arrivò sulla stazione spaziale Mir, in cui fece una missione sulla stazione spaziale Mir. La sua seconda opportunità di volo venne 6 anni dopo, nel 2001, in occasione sempre di una missione Shuttle, ma questa volta verso un'altra stazione, la Stazione Spaziale Internazionale, in occasione della missione STS-100. In cui volò con il nostro connazionale, l'allora astronauta dell'ESA, Umberto Guidoni, che diventò il primo europeo a arrivare sulla Stazione Spaziale Internazionale. E proprio nel corso di STS-100, Chris Hadfield raggiunse un importante primato, diventando il primo astronauta canadese, il primo cittadino canadese, a effettuare una attività extraveicolare. Nel corso di quella missione Hadfield fece 2 passeggiate spaziali, cioè 2 attività al di fuori della stazione, delle attività di montaggio e di manutenzione. La sua terza e ultima opportunità di volo c'è stata tra la fine del 2012 e la primavera del 2013, quando volò nell'ambito della spedizione 33 e 34. E proprio della spedizione 34 e 35, scusate. E proprio il 13 marzo del 2013, quindi 4 anni fa, a Chris Hadfield venne passato il comando della Stazione Spaziale Internazionale. Quindi Hadfield diventò il primo canadese, il primo astronauta canadese ad assumere il comando della Stazione Spaziale Internazionale. E questo ha concluso brillantemente una lunga carriera di astronauta e di professionista del settore aerospaziale. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. Veramente un grande Chris Hadfield e continuiamo a seguirlo online. Oggi soprattutto si dedica ad attività di oratore di partecipazione a eventi pubblici e ha anche più tempo di esibirsi nei concerti che ama molto. Lui suona la chitarra, canta, lo ricordavamo.
Paolo, devo dire che il tuo intervento di Nonno Apollo è stato portato dall'ultimo dei donatori di questa settimana, che è Pasquale Palena, che si è iscritto a ISA proprio questa mattina.
È un ringraziamento particolare a Pasquale da Nonno Apollo. Possiamo allontanarci dall'orbita bassa per lasciare la Terra verso il Sistema Solare con la seconda rubrica di questa puntata, che è Io Robot, in cui Marco ci parla delle novità dal Sistema Solare.
Rispolveriamo la rubrica Io Robot per portarvi gli aggiornamenti dal Sistema Solare per il mese di marzo del 2017. Mentre Cassini continua a regalarci sorprese ed immagini fantastiche dall'orbita di Saturno anche dopo 13 anni dall'inizio della sua missione, è la Luna a prendere il centro del palcoscenico delle notizie del mese appena passato. Elon Musk annuncia che SpaceX manderà due turisti spaziali intorno alla Luna nel 2018 e Jeff Bezos controbatte con Blue Origin, che pare stia preparando un sistema di trasporto cargo verso il nostro satellite naturale. Anche nel nuovo corso della NASA con l'amministrazione Trump sembrerebbe esserci un rinnovato interesse per la Luna, tanto che si sta valutando la fattibilità di eseguire la prima missione intorno alla Luna proprio con Orion, posticipandola al 2019, ma con la presenza di un equipaggio. Sempre riguardo alle missioni future, ritardo annunciato per la prima missione commerciale marziana, che vedrà come protagonista sempre SpaceX, che ha rimandato al 2020 la missione Red Dragon. Per quanto riguarda le missioni robotiche correnti e passate, invece, resta da segnalare la scoperta di ben 7 pianeti di tipo terrestre in orbita intorno alla stella TRAPPIST-1 da parte dell'Osservatorio Spaziale Spitzer della NASA, mentre la stessa agenzia spaziale è riuscita ad utilizzare dei radar da terra per localizzare con precisione la sonda indiana Chandrayaan, in orbita intorno alla Luna, non più attiva dal 2009, ma di cui non si conosceva l'orbita esatta. Ecco quindi i dettagli delle varie missioni attive e quelle in fase di preparazione. Partiamo proprio da queste ultime. L'unica missione governativa attualmente programmata per il 2017 è la cinese Chang'e 5, che raccoglierà dei campioni di roccia lunare per riportarli a terra. Il lancio dovrebbe avvenire a novembre e le operazioni di preparazione pare stiano procedendo secondo i piani. Nel campo privato siamo tutti curiosi di vedere come andrà a concludersi il Google Lunar X Prize. Solo 5 team sono rimasti ufficialmente in gara per atterrare sulla Luna entro il 31 dicembre. Moon Express, SpaceIL, Synergy Moon con il suo rover Tesla Surveyor, Team Indus con il lander HHK1 e il rover ECA e Hakuto, rover Moonraker che condividerà il passaggio con Team Indus. Spostiamoci in orbita intorno alla Luna. In attesa dell'arrivo di Chang'e 5, delle compagnie private del Google Lunar X Prize e di tutte le missioni annunciate nell'ultimo periodo, proseguono senza particolari aggiornamenti le due missioni lunari della NASA, Lunar Reconnaissance Orbiter, e le due sonde Artemis, che da diversi anni studiano silenziosamente il campo magnetico nei pressi del nostro satellite. Sulla superficie non si sa molto a riguardo dello stato del rover cinese U2 e del lander Chang'e 3, che lo scorso dicembre risultava ancora attivo dopo oltre 3 anni di operazioni. Tornando in orbita, invece, non si hanno notizie di Chang'e 5 T1, la missione preparatoria di quella accennata per quest'anno. Andiamo intorno alla nostra Terra, dove Osiris-Rex è diretta verso l'asteroide Bennu per riportarne a Terra un campione. Mancano 194 giorni al flyby con assist gravitazionale proprio della Terra, mentre la sonda raggiungerà Bennu nel 2018. 4 sonde della NASA condividono l'orbita eliocentrica con il nostro pianeta. Le due sonde della missione Stereo, cioè Stereo A e Stereo B, anche se i contatti con quest'ultima si sono persi da diverso tempo, continuano a studiare il Sole. La sonda caccia esopianeti Kepler, durante la sua missione estesa K2, ha raggiunto il conteggio di ben 520 pianeti extrasolari candidati e 147 confermati. Durante la missione principale, Kepler ha invece contribuito con 4.696 nuovi esopianeti candidati e 2.331 confermati, di cui 21 nella zona abitabile del sistema e di dimensioni comparabili a quelle della Terra. Nell'ultimo periodo il satellite ha anche compiuto osservazioni del sistema di TRAPPIST-1, recentemente salito alla ribalta per la scoperta di ben 7 pianeti orbitanti di tipo terrestre. Quest'ultima scoperta si deve alla quarta sonda NASA che condivide l'orbita della Terra, cioè il telescopio spaziale Spitzer. La sonda ha terminato la propria missione principale di osservazione del cosmo all'infrarosso nel 2009, quando ha terminato le riserve di elio liquido che le permettevano di raffreddare gli strumenti a temperature criogeniche. La missione corrente, denominata Warm Mission, procede con le parti dei vari strumenti che hanno la possibilità di funzionare anche senza il raffreddamento. Presso il punto lagrangiano Terra-Sole L1 ci sono invece numerose sonde, tra cui le missioni di osservazione solare WIND della NASA, ACE sempre della NASA e SOHO condivisa tra NASA e ESA, la missione di studio del clima terrestre DISCOVER di NASA e NOAA e il dimostratore tecnologico LISA Pathfinder dell'ESA. Dall'altra parte della Terra rispetto al Sole, intorno al punto lagrangiano L2, c'è invece la sonda Gaia di ESA che si occupa di mappare la nostra galassia e quelle limitrofe. Hayabusa 2, dell'agenzia spaziale giapponese JAXA, è in viaggio verso l'asteroide Ryugu per riportarne a Terra un campione. L'arrivo su Ryugu è previsto per il luglio del 2018, mentre il campione dovrebbe tornare a Terra nel dicembre del 2020. Come per altre missioni cinesi, la cui fase principale è terminata da tempo, non si hanno notizie di Chang'e 2, che dopo aver concluso la sua missione principale in orbita intorno alla Luna e quelle secondarie che l'hanno vista orbitare il punto lagrangiano L2 del sistema Terra-Sole e anche sorvolare l'asteroide 4179 Tutatis, è attualmente in orbita eliocentrica. Spostiamoci nel sistema solare interno, dove la sonda giapponese Akatsuki continua le sue osservazioni in orbita intorno a Venere. Giunta circa a metà della sua missione di 2 anni, l'agenzia spaziale giapponese JAXA ha reso noto che nei giorni scorsi 2 delle 5 fotocamere di bordo sono state temporaneamente disattivate. Le 2 camere ad infrarossi erano in avaria dallo scorso dicembre e i tecnici giapponesi hanno deciso di disattivarle per non compromettere ulteriormente la sonda e per poter pensare con calma a un piano di recupero. È probabile che le 2 fotocamere abbiano risentito più del previsto della notevole dose di radiazioni ricevuta durante un passaggio troppo ravvicinato del Sole a causa della mancata prima inserzione orbitale del 2010. Andiamo verso Marte, dove troviamo la sonda Trace Gas Orbiter della missione ESA Roscosmos ExoMars 2016 che ha compiuto nei giorni scorsi alcune calibrazioni degli strumenti scientifici in preparazione alla missione scientifica vera e propria che comincerà il prossimo anno. Tra pochi giorni, a partire dal 15 marzo, inizierà la lunga campagna di aerobraking durante la quale TGO utilizzerà l'attrito dell'atmosfera marziana per circolarizzare la propria orbita a una quota di 400 km. Oltre a TGO, ci sono altri 5 emissari robotici in orbita intorno al pianeta rosso: Mars Reconnaissance Orbiter di NASA, Mars Express di ESA, Mars Odyssey di NASA, MAVEN di NASA e Mars Orbiter Mission dell'ISRO. L'ultima arrivata delle sonde americane, MAVEN, ha dovuto recentemente compiere una manovra imprevista per evitare una possibile collisione con una delle 2 lune di Marte, Phobos. Sulla superficie di Marte siamo arrivati al giorno 1634 per Curiosity. In questi giorni il rover sta continuando il cammino verso sud, studiando di tanto in tanto alcune formazioni rocciose interessanti. Una buona notizia è arrivata dalla copertura antipolvere della fotocamera Mali, che ha ripreso a funzionare correttamente dopo alcuni problemi. È invece il Sol 4577 per l'altro rover marziano della NASA Opportunity. Il Mars Exploration Rover Superstite continua a dirigersi verso il sud del bordo del cratere Endeavour e sta per raggiungere il suo prossimo obiettivo scientifico, cioè un piccolo canale probabilmente scavato dall'acqua nel lontano passato. Andiamo a visitare la fascia degli asteroidi ora, dove troviamo la sonda americana Dawn, sempre in orbita intorno al pianeta nano Cerere. La sonda si sta trasferendo su una nuova orbita, la XMO4, dalla quale sarà in grado di compiere interessanti osservazioni durante la fase di opposizione. Nel frattempo, i dati provenienti dalla sonda hanno permesso di identificare l'età della macchia chiara all'interno del cratere Okkator. con un bel balzo arriviamo verso i giganti gassosi. La sonda della NASA Juno si sta preparando al quinto flyby di Giove, nella sua orbita fortemente ellittica che avverrà il prossimo 27 marzo. Il mese scorso i responsabili della missione della NASA hanno deciso di lasciare la sonda per tutta la sua missione sull'orbita corrente che ha un periodo di circa 53 giorni. Secondo il team scientifico, Juno riuscirà a raggiungere pienamente gli obiettivi anche senza raggiungere l'orbita prevista, che era inizialmente di 14 giorni. Un problema ai motori di manovra aveva fatto propendere per la cautela e la manovra era stata rimandata a data da destinarsi. La sonda NASA ESA ed ASI Cassini, in orbita intorno a Saturno, ha cominciato il gran finale di missione. Il 29 novembre scorso, infatti, si è spostata sulla nuova orbita detta F-Ring, che la porterà ripetutamente a meno di 10.000 km di distanza dal sottile anello F. La sonda ha appena cominciato l'orbita 265, la 14ª delle 20 previste per la fase F-Ring, e tra le incredibili immagini che stanno arrivando in questa fase ci sono anche alcune lune di Saturno meno conosciute, come Pan, dalla forma stranissima. Questa fase terminerà ad aprile, quando la sonda si avvicinerà ancora di più all'atmosfera di Saturno. Siamo arrivati al sistema solare esterno e siamo anche in chiusura di questa rubrica. La sonda americana New Horizons è in viaggio verso 2014 MU69, che raggiungerà tra 661 giorni. La sonda ha compiuto a fine gennaio una piccola manovra correttiva della traiettoria prima di riprendere l'osservazione a distanza di alcuni oggetti della fascia di Kuiper. Le sonde americane Voyager 1 e 2, lanciate nel 1977, dopo aver sorvolato Giove, Saturno e nel caso di Voyager 2 anche Urano e Nettuno, sono ancora operative nel loro viaggio di allontanamento dal Sistema Solare. Voyager 1 si trova attualmente a circa 138 unità astronomiche dalla Terra, 19 ore e 6 minuti luce di distanza, mentre Voyager 2 è a circa 114 unità astronomiche dalla Terra, che sono 15 ore e 50 minuti luce. Quindi per riassumere, abbiamo 6 missioni in fase di preparazione per il lancio, 28 missioni operative nella fase principale oppure nella estensione e 3 missioni in viaggio verso il loro prossimo obiettivo. Ringraziamo il nostro Matteo Carpentieri per il notevole lavoro che ogni mese ci porta un riassunto della situazione e vi invitiamo a seguire la discussione anche sulle pagine di Forum Astronautico utilizzando il link che trovate in fondo all'articolo di Matteo su astronautinews.it.
C'è Matteo Carpentieri che in chat dice: questa rubrica mi sembra di conoscerla, in effetti.
Ringraziamo ancora Matteo Carpentieri per questa panoramica periodica sulle sonde del Sistema Solare, molto apprezzata non soltanto qui nel podcast, ma anche poi nelle visite online. Questo articolo viene condiviso, letto, insomma, sempre molto apprezzato. C'è Marco qualche donatore che possiamo anche ringraziare?
Ahimè no Paolo, sono rimasto senza donatori, ma non per questo non invitiamo i nostri ascoltatori a lasciare degli slot liberi. Signore e signori, accorrete, tirateci soldi, non c'è problema se ci tirate le monetine per farci smettere, purché le tiriamo. Venghino signori, ci tirino i loro soldi.
Bene, allora possiamo procedere con i link della settimana, cominciando da un evento di cui ha parlato Ricky nelle notizie. Qual è questo link?
Beh, vabbè, come consueto, quando c'è un lancio SpaceX, spesso mi capita di segnalarvi la galleria ufficiale SpaceX su Flickr. In questo caso il lancio è avvenuto dalla rampa 39A che, vi ricordiamo, è stata così ricondizionata, rimessa ai vecchi fasti proprio da SpaceX. Il lancio che era venuto in precedenza era di giorno, questo è un lancio notturno, quindi come vedo che sta facendo vedere Marco troverete anche le classiche foto in posa lunga dove si vede la scia del Falcon che va verso l'infinito e oltre. No, comunque mettetevelo tra i preferiti, questa galleria di Flickr, che è sempre molto piacevole e molto spettacolare. Se volete magari anche cambiare qualche sfondo del vostro desktop, che a voi appassionati di SpaceX vi sto rivolgendo, giusto Veronica?
Sì, sì, mi manca un desktop, adesso ne ho uno con lo sfondo del primo atterraggio su Chiatta, uno con lo sfondo del primo atterraggio landing e mi manca quello di giorno Non mi ricordo, so che me ne manca uno. C'è stata una prima volta di un qualcosa.
Dovresti risalire nella storia e mettere la foto del primo rinvio di SpaceX, fare una Marcord, mettertelo sul
destro. La Mars Scrub.
Anche.
Facciamo sempre un appello a Elon Musk, se vuole regalare dei monitor aggiuntivi a Veronica, così può avere tutti gli sfondi diversi,
esatto,
contemporaneamente.
Esatto.
E la ragione principale per cui gli astronauti vanno sulla stazione spaziale è fare ricerca scientifica. E nel corso della sua missione futura, Samantha Cristoforetti ha fatto numerosi esperimenti, tra cui anche uno denominato Tripod Lux A, che studiava gli effetti della microgravità, quindi dell'assenza di peso nell'ambiente spaziale, sulle cellule del sistema immunitario. In particolare si è scoperto da questo esperimento, di cui sono stati pubblicati i risultati in questi giorni, che del sistema immunitario di alcuni mammiferi si adattano meglio di quanto si pensasse all'ambiente a microgravità. Questo avrà delle implicazioni innanzitutto per le future missioni spaziali di lungo periodo, che era uno degli scopi principali di questo esperimento, e poi anche per le conoscenze di medicina e di biologia, quindi lo studio più generale della medicina e della biologia. Il link di questa settimana che vi propongo è quindi l'articolo su Nature, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, che riassume i risultati di questo esperimento Tripod Lux A. È un articolo curioso, interessante, da collezione, anche perché tra i coautori di questo lavoro sulla prestigiosa rivista scientifica compare proprio Samantha Cristoforetti, che ha svolto l'esperimento nello spazio su queste cellule. Quindi, tra tutti i vari scienziati che hanno raccolto e analizzato i dati, compare giustamente anche Samantha, come si usa in ambito scientifico raccogliere tra i coautori tutti quelli che hanno collaborato a vario titolo in un esperimento. Ci sono i ricercatori principali, il ricercatore principale è il primo firmatario dell'articolo, e poi ci sono anche tutti i collaboratori, quelli che hanno svolto le attività sperimentali e così via. L'ultimo link della settimana ce lo propone Marco e riguarda un evento recente, se non ricordo male.
Sì Paolo, si tratta degli Open Days di ESRIN, che ho voluto segnalare perché è arrivato l'email di ESA questa mattina che segnalava la pubblicazione di questo video e mi ha ispirato subito, perché ho pensato ai tanti insegnanti che abbiamo avuto modo di conoscere nella nostra attività di divulgazione, che sono stati così in contatto con ESA o coinvolti in attività di divulgazione dell'ESA, ma io sono convinto che ce ne sono almeno 10 a 1 in proporzione che non sanno che la nostra agenzia spaziale europea mette a disposizione varie opportunità per insegnanti e studenti di venire a contatto con il mondo dello spazio in generale e con il pensiero scientifico e le modalità con cui si svolgono dei semplici esperimenti, che però offrono ai ragazzi tutta una serie di elementi per imparare come si ragiona, come si ottiene, come si organizza un esperimento, come si costruiscono, come si misurano alcune grandezze. E i ragazzi che hanno avuto la fortuna di partecipare a questa quattro giorni di attività presso l'ESRIN, che è il centro dell'ESA che si trova in Italia, a Frascati, vicino a Roma, sono sicuro hanno avuto modo di divertirsi e di essere ispirati. Il video che vi linko è in italiano, anche il direttore delle operazioni di osservazione della Terra, pur essendo tedesco, parla un ottimo italiano, e ve lo consiglio. Soprattutto consiglio a tutti gli insegnanti che ci stanno ascoltando in questo momento di dare un'occhiata, vedere le note di questo video pubblicato da ESA e segnare o salvare nei propri preferiti sul browser il link per partecipare magari all'edizione del prossimo anno. Sono sicuro che sarà un'esperienza indimenticabile, certamente per gli insegnanti, ma soprattutto per i ragazzi in quell'età dove magari si ottiene quella spintarella, quell'ispirazione che poi vi porta a scegliere un indirizzo preciso dei vostri studi, ma anche e soprattutto a divertirvi, anche se il lavoro duro vi aspetta in questo ambito, i risultati arrivano sempre.
Nella nostra puntata del decennale della settimana scorsa abbiamo raggiunto forse un record, quello dell'astronaut di quiz più difficile tra quelli di questa stagione o comunque da quando abbiamo iniziato. Abbiamo la risposta di questo quiz?
No, assolutamente no. Ma io mi ero preparato un quiz tecnico proprio perché speravo che, insomma, per il live arrivassero i nostri amici del forum, arrivasse mezzo forum, e loro sono particolarmente tecnici in certi aspetti, quindi in più la risposta era anche abbastanza lunga e non era postabile sui social, e quindi ho detto, beh, sono lì in live, me la danno lì al momento. E invece no.
Vabbè, allora rimandiamo la risposta.
E dunque, la domanda era: che cosa causò il mancato attracco tra la Soyuz 2 automatica e la Soyuz 3 manned? Dunque, la Soyuz 2 è stata lanciata il 25 ottobre del 68 ed era senza equipaggio, e il giorno successivo fu lanciata la Soyuz 3 con equipaggio di un solo astronauta, era il cosmonauta Georgi Timofeevich Beregovoj, scusate la pronuncia, non so il russo, ed era appunto nella Soyuz 3. Dunque lui doveva tentare il docking con la Soyuz 2. La Soyuz 2 si è avvicinata, ma le luci di posizionamento della navicella, perché era nella zona buia della Terra, non lo convincevano. Secondo lui era messa in una brutta posizione, non era messa bene, quindi ha voluto attendere l'alba spaziale per vederla con i suoi occhi e capire un po' com'era il posizionamento. Ma quando è arrivata l'alba spaziale, le due navette erano messe sotto sopra. Ha cercato di riposizionare la capsula, ma ha consumato troppo carburante e quindi il docking non c'è stato. Questa cosa è passata un po' inosservata perché l'Unione Sovietica non ha pubblicizzato il fatto che questa missione prevedeva questo docking, ok? Non c'è stato, quindi nessuno sapeva niente, non c'è stato un tentativo di attracco. E però la missione Soyuz 2 più Soyuz 3 è stata comunque pubblicizzata come un rendezvous completato con successo dall'Unione Sovietica.
Bene, una storia interessante, perché come la tradizione sovietica, tutto bene, tutto bene.
Esatto.
Era esattamente quello che avevamo previsto di fare.
Si occorosciò.
Allora, il nuovo quiz?
Il nuovo quiz? Dunque, visto che l'altra volta era troppo difficile, non ha risposto nessuno, questa volta ho cercato di farlo particolarmente facile. Ed è:
chi è il primo uomo sulla Luna?
No. Quanto impiega un razzo a raggiungere lo spazio dal momento del lancio?
Io lo so.
Ma cosa intendi per spazio?
Sopra la linea di Kármán.
E cosa intendi per tempo?
Allora,
in minuti,
allora
ok.
Sopra la linea di Kármán, quindi in realtà non so. Potrebbe essere difficile, vediamo cosa ci risponde.
No, allora no, aspetta che poi vado a incasinarmi, magari la mia risposta è sbagliata.
No, no, okay. No, va bene.
È impossibile, Veronica, è impossibile. Come quando fai il sushi, viene perfetto.
Bene, abbiamo ancora un'ultima rubrica di questa puntata suborbitale, che è l'astronautica agenda, molto apprezzata, come abbiamo visto nel resto della puntata. Forse ci sono delle novità su qualche mostra dell'ASI, Ricky?
No, guarda, sono felicissimo che il mio calendario è bello ordinato e per adesso non vedo nessuna linea. C'era una grossa linea blu un po' prima, in realtà ne ha parlato Marco, era l'open day dell'ESRIN, ma l'abbiamo saltata perché eravamo in preparazione per la puntatona. Quindi domani, venerdì 17, abbiamo alle 2:20 ora italiana da Tanegashima in Giappone un lancio di un satellite per un satellite spia, un satellite dell'intelligence giapponese, quindi se qualche nottambulo vuole vedere come andrà a finire questo lancio può sintonizzarsi sui canali della divulgazione giapponese. Di solito i lanci giapponesi li fanno vedere. E domani sera invece alle 21 leggo che c'è una conferenza, vabbè, al planetario di Recco, che ne approfittiamo per ringraziarli nuovamente per averci ospitato per la puntatona 10x18. C'è una conferenza intitolata "Gli ambienti più esotici degli esopianeti e la ricerca di una nuova Terra", diciamo un argomento molto d'attualità, insomma, lo sapete anche voi quanto, diciamo, quanta risonanza mediatica ha avuto la scoperta di ulteriori pianeti intorno a TRAPPIST 1. Sabato alla mezzanotte 44, quindi a cavallo tra venerdì e sabato, abbiamo un lancio di un Delta 4M con un satellite, anche in questo caso di comunicazioni militari, per la gioia di Trump, che sta boostando enormemente il budget per questo tipo di cose. Domenica 19 marzo ci sarà l'unberting della Dragon CRS-10, che era la Dragon attualmente residente, se mi passate il termine, sulla stazione spaziale, e quindi è previsto il landing direttamente lo stesso giorno, vero che tu sappia, o c'è solo l'unberting?
Mi fai una domanda, non lo so, non ho visto news in merito.
Va bene, lo scopriremo se la Dragon deve effettuare magari qualche esperimento stand alone senza essere agganciata all'ISS.
Eventualmente lo trovate in agenda, do un'occhiata allo scheduling di NASA TV e vi dico.
Poi alle 10:11 dice qui i dettagli, live su NASA TV alle 10:11.
Quindi Marco scaldi i motori dell'HDEV.
Sarà fatto, l'ultima volta ci ha dato grandi soddisfazioni, devo dire.
Poi passiamo a martedì 21 marzo, un Ariane 5 con CoreaSat 7, che è anche in questo caso è un satellite militare, dal nome che è di proprietà per la maggior parte della Corea del Sud, e quindi lo vedremo partire dalla Guyana francese, da Kourou. E giovedì prossimo, prima della puntata 10x20 di Astronauticast, leggo che c'è un contatto ARIS, guarda caso con una scuola della Guyana francese, sarà un contatto con Thomas Pesquet, non effettuato in diretta ma via telebridge con una stazione americana, quindi comunque non ascoltabile direttamente dall'Europa. Vi terremo informati anche sul contatti ARIS. Sapete che se ci seguite su Twitter, io ogni tanto preparo quelle piccole slide per darvi le informazioni giusto qualche ora prima del contatto, e poi le faccio retweetare anche da Veronica sull'account di Astronauticast, così le vedete anche se seguite questo caso, se siete radioamatori, se siete interessati. E questo è tutto.
E ci avviamo alla conclusione di questa puntata suborbitale, stiamo cadendo verso l'atmosfera, speriamo che regga il paracadute. Cominciamo a ringraziare tutti voi che ci avete ascoltato e salutiamo i membri dell'equipaggio di questa missione, cominciando da Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, è stato un piacere avervi come nostri ascoltatori, come nostri commentatori nei vari social, e vi auguro una buona serata, un buon qualsiasi cosa state facendo in questo momento che ci ascoltate, e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao!
Salutiamo anche Veronica Remondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, grazie per averci seguito. Alla fine sei riusciti a fare 1:20 anche questa volta.
Quindi è un'orbita molto bassa,
suborbitale,
più che una traiettoria suborbitale.
Bel titolo dell'episodio.
E concludiamo quindi salutando il nostro pod con il podcast controller Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, è stato un piacere ancora una volta essere ai microfoni insieme a voi. Spero che la puntata vi sia risultata comunque piacevole, e fino alla prossima volta lo lascio dire a Paolo.
Ad Astra.
No, è un triangolo, l'hanno detto al diritto di contare.
Parola di Sheldon.
Spoilerato.